Flottiglia, Israele spara sulle barche durante gli abbordaggi. Tel Aviv si difende, armi non letali. In pieno giorno, una dopo l'altra, la marina di Tel Aviv ha ormai preso il controllo di tutti i mezzi della flotta umanitaria. Ad Ashdod attesa in serata la nave militare con tutti gli attivisti catturati. Il pasticcio della destra sulle armi. Prima presenta una mozione per rinunciare al 5% di spesa sul PIL, poi fa marcia indietro. Meloni non può permettersi di spendere troppo in armi nell'anno elettorale, ma non sa come dirlo a Trump. La deputata leghista Ravetto lascia Salvini e va con Vannaccia. Destra si tenta di rispondere alla pressione del generale con l'ennesima stretta sull'immigrazione. Oggi il DDL immigrazione è arrivato in Senato. Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano. Alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, l'annuncio che Pomigliano farà utilitarie elettriche, forse in collaborazione con i cinesi. Molto cauti i sindacati. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Tutte le imbarcazioni della flottiglia sono state bloccate dalla marina israeliana su navi militari e corvette. È in corso il trasferimento degli attivisti catturati al porto israeliano di Ashdod, oltre 500 persone. Durante gli arrembaggi sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, come hanno denunciato gli organizzatori della missione umanitaria. Si conclude così con le barche sequestrate l'una dopo l'altra in pieno giorno dall'IDF. Vediamo allora di ricostruire la giornata di oggi. In studio Diana Santini.
Buonasera, sì, cominciamo dai numeri. Tutte le 50 barche che attualmente facevano parte della flottiglia, dunque al netto di quelle già bloccate, erano 21 e distrutte il 29 aprile scorso al largo di Creta, sono state ormai catturate nel corso della giornata di oggi e del pomeriggio. A bordo c'erano circa 500 persone provenienti da oltre 40 paesi. Circa la metà è stata trasferita su una grossa nave militare israeliana. Per la maggior parte si tratta degli attivisti intercettati ieri, mentre gli altri si trovano divisi su corvette più piccole. Tutti sono attesi al porto di Ashdod in Israele entro la serata. Tra loro ci sono 29 italiani, visto il trattamento subito dagli attivisti nelle scorse occasioni simili, in aprile ma anche lo scorso anno. C'è preoccupazione sia per le ore trascorse sulla nave da chi è stato preso ieri, sia per quello che potrebbe succedere all'arrivo in Israele. Bisogna poi riferire della denuncia sulle modalità usate dall'IDF, dall'esercito israeliano, durante gli abordaggi. Gli attivisti hanno diffuso dei video in cui si vedono chiaramente i soldati puntare le armi contro gli equipaggi e poi fare fuoco. Ecco, sentite gli attivisti che chiedono ai soldati della marina israeliana perché stanno sparando. Siamo, dicono, disarmati. Il ministro Tajani ha poi fatto sapere di aver chiesto a Tel Aviv una verifica urgente su questa denuncia. Per il resto, l'attacco in acque internazionali, il sequestro di persone che non stavano compiendo alcun reato, nessuno ha avuto nel governo niente da dire, perlomeno oggi. Il ministero israeliano ha poi precisato, rispondendo di fatto a questa richiesta di Tajani, di avere utilizzato armi non letali, quindi proiettili di gomma. Naturalmente l'assalto alle barche sta suscitando molti commenti anche politici, esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, che aveva un deputato a bordo della flottiglia, chiedono al governo di proteggere i 29 connazionali. Per adesso dal governo nessuno ha chiesto ufficialmente il rilascio dei 29 italiani portati in Israele. Una considerazione infine per così dire di metodo: stavolta Israele ha cambiato strategia, ha agito a diverse riprese e poi ha agito in pieno giorno davanti alle telecamere, a conferma del fatto che non teme il giudizio della pubblica opinione internazionale e nemmeno possibili conseguenze legali di atti che non sono propriamente conformi al diritto internazionale.
Grazie Diana Santini, andiamo avanti con le altre notizie. Oggi è andato in scena il pasticcio della destra sulle spese militari. Al Senato la maggioranza ha presentato una mozione per rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL nelle armi, 5% la soglia che chiede Trump ai paesi NATO. Due ore dopo la mozione è stata ritirata. Un goffo tentativo che svela come la Presidente del Consiglio Meloni, che da un lato non possa nemicarsi Trump e dall'altro non possa permettersi tagli alle spese sociali a favore delle armi nell'anno elettorale. Il servizio di Luigi Ambrosio.
Cosa è successo nelle due ore trascorse da quando i capigruppo dei partiti del centrodestra hanno presentato una mozione al Senato in cui si chiedeva di rinunciare all'obiettivo del 5% del PIL da destinare alla spesa militare, e il momento in cui la mozione è stata ritirata? Due ministri che non l'hanno presa bene sono Crosetto e Giorgetti. Il primo si è irritato perché da tempo il suo dicastero è in sofferenza. Le forze armate sanno che dovranno ridimensionare le aspettative. Il titolare dell'economia ha temuto invece che gli venisse sottratto il controllo dei conti da un'iniziativa parlamentare. In mezzo la presidente del Consiglio. Meloni non può permettersi di spendere tutti quei soldi in armi nella stagione della campagna elettorale, ma non può permettersi nemmeno di inimicarsi Trump, uno stallo da cui non sa come uscire, da cui il pasticcio della mozione poi ritirata, un tentativo maldestro che svela però le intenzioni del centrodestra in campagna elettorale, arrivare a fine legislatura senza aver messo troppi soldi nella difesa. Come raggiungere l'obiettivo senza fare la fine della Spagna, messa all'indice dal presidente degli Stati Uniti, è il dilemma incubo di Meloni. Intanto manca poco al termine di fine maggio per firmare i contratti nazionali di SAFE. Il governo e la maggioranza non vorrebbero accettare quel prestito europeo di 15 miliardi per la spesa militare per la stessa ragione per cui non vogliono arrivare al 5% del PIL, la campagna elettorale. E senza i fondi europei, ti saluto, 5%. Rimane il problema, dirlo a Trump.
La pressione di Vannacci sui partiti di maggioranza a tutto campo. Oggi il disegno di legge sull'immigrazione è arrivato al Senato in Commissione Affari Costituzionali nel clima del dopo Modena, con Salvini che insiste per la revoca della cittadinanza agli italiani d'origine straniera che commettono reati. Vannacci intanto fa acquisti. La deputata leghista Ravetto entra nel suo partito. Da Roma, Anna Bredice.
La cifra è la stessa, 0,2, la percentuale dell'ultimo sondaggio per i partiti, ma per Vannacci c'è un segno più, per Salvini il segno è meno. Ed è questo il motivo della tensione che esiste a destra tra la Lega e Vannacci e nell'agitazione in cui si muove da alcuni mesi Salvini. Il partito di Vannacci non si presenta alle amministrative di domenica, punta tutto alle politiche dell'anno prossimo. La campagna acquisti però è cominciata, tutta a scapito della Lega. Laura Ravetto è passata a Futuro Nazionale, un abbandono che fa rumore perché è un volto conosciuto di cui Vannacci ha bisogno. Il passaggio è dovuto principalmente a un malcontento della deputata, un tempo in Forza Italia fino a stamattina nella Lega, dove si è lamentata più volte di non essere stata valorizzata. Il tema è la certezza di non essere ricandidata con Salvini, un po' per i rapporti tesi, ma anche perché la legge elettorale è un mistero per ora e se spariscono i collegi uninominali i posti in lista saranno ben pochi. Vannacci ne approfitta, riempie le piazze, cresce nei sondaggi, non fa campagna elettorale per il voto di domenica, ma si infila nelle polemiche più spinose di Salvini, come a Vigevano, dove la Lega ha candidato due persone di religione musulmana. E il tema dell'immigrazione è quello più facile per lui. La sua propaganda è xenofoba e razzista, parla di remigrazione, approfitta dei casi come quello di Modena per alimentare la sua campagna d'odio. Lo ha fatto anche Salvini, ma il rischio è che faccia un favore a Vannacci. È quello che hanno capito bene Meloni e Tajani, che non hanno inseguito Salvini sui fatti di Modena, perché alimentare l'odio e costruire mesi di campagna contro l'immigrazione favorisce l'estrema destra e mette in evidenza il fallimento delle loro politiche. Oggi si è incardinato al Senato il DDL contro l'immigrazione con il blocco navale per i tempi e per gli ostacoli, però è probabile che non arriverà nemmeno all'approvazione. Linea allo studio.
E oggi è stato convalidato l'arresto in carcere per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con l'assalto in centro Modena, ma ancora non sono chiare le ragioni del gesto. Non sono state infatti contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale o la premeditazione e secondo la GIP al momento non ci sono elementi per dire che abbia agito in conseguenza della sua patologia. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. E nonostante la stessa procura, come abbiamo detto, archivi l'ipotesi di terrorismo, la destra porta i fatti di Modena a Strasburgo, dove trova terreno fertile nelle destre europee.
Nel dibattito tutto italiano al Parlamento europeo sui fatti di Modena, la politica migratoria trova terreno fertile. Nonostante il tentativo degli eurodeputati del campo largo, dal PD ai 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, di tenere il focus sulle carenze della spesa nazionale nella salute mentale e sul contrasto a ogni forma di strumentalizzazione. Sono i partiti di destra che tengono fissa l'attenzione sull'origine dell'uomo accusato di strage dopo aver lanciato la sua auto sulla folla a Modena lo scorso 16 maggio. Lo fa in primis la Lega, che rivendica il potere di revocare la cittadinanza per chi dimostra odio verso il nostro paese e accusa l'Europa di volersi scavare la fossa da sola se continua ad accogliere chi la vuole distruggere, dice l'eurodeputata Tovaglieri. Ma anche la delegazione di Fratelli d'Italia non va per il sottile, se si ascoltano le parole di Stefano Cavedagna. Questo è uno dei frutti della cultura immigrazionista e per quanto ci riguarda non ha motivo di esistere, ha dichiarato in plenaria, definendo la sinistra ipocrita e ben pensante quando riporta la discussione sul piano della salute mentale e del fatto che Salim El Khoudry è un cittadino italiano nato in Italia, a prescindere dall'origine della sua famiglia. Da queste dichiarazioni Forza Italia ha provato a smarcarsi con il suo capo delegazione Martuscello, ma il tentativo cozza con un allineamento sempre più evidente del suo gruppo di riferimento, il Partito Popolare Europeo, con conservatori e patrioti proprio sul tema delle politiche antimigratorie. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Stessa cerimonia, stesso tappeto rosso e coreografia di studenti festanti, ma con bandierine diverse. Pochi giorni dopo la partenza di Trump dalla capitale cinese, il presidente russo Putin è atterrato all'aeroporto di Pechino. Gli incontri con Xi Jinping sono naturalmente più frequenti di quelli tra lo stesso Xi e Donald Trump. La circostanza è dunque meno eccezionale, ma per Putin è un'occasione importante per rinsaldare un'alleanza che ha visto negli ultimi anni ribaltarsi i rapporti di forza. Michele Migone.
In più di due decenni di potere, questa è la 25esima visita di Vladimir Putin in Cina, la 40esima volta che incontra Xi Jinping. Il cerimoniale che gli viene riservato è quello destinato ai grandi leader. Una settimana dopo la visita di Donald Trump, un altro tappeto rosso accoglie il nuovo ospite, un vecchio amico, come si chiamano tra di loro Putin e il presidente cinese. Nel tradizionale messaggio pubblicato prima della partenza, il capo del Kremlin ha definito l'attuale rapporto tra i due paesi di un livello senza precedenti. Per certi versi è così, ma rispetto al passato ora è la Russia a ricoprire il ruolo di partner junior e l'alleato più debole. Con Mosca impegnata nella guerra in Ucraina e con gli Stati Uniti coinvolti nel conflitto contro l'Iran, ora è Pechino a assurgere al ruolo di superpotenza votata alla stabilità. Inoltre la guerra non sta andando bene per la Russia, l'offensiva di primavera è fallita. Gli ucraini rispondono agli attacchi aerei con i raid sulle città russe, compresa Mosca, come è avvenuto l'altro giorno, portando così il conflitto nelle case dei russi. La situazione dell'economia di Mosca è tutt'altro che rosea. L'aumento del prezzo del greggio a causa della guerra in Medio Oriente, un aumento che si pensava potesse beneficiare le casse dello Stato russo, non ha compensato le perdite del mercato europeo. Putin spera che Xi Jinping ora sia più flessibile sulla possibilità di firmare l'accordo per il gasdotto potenza di Siberia 2, ma il leader cinese è restio a farlo perché non vuole diventare dipendente dall'energia di Mosca. Vuole mantenere la Russia nel suo ruolo di alleato più debole. Inoltre sono registrate prime crepe nel regime, si tratta di malumore tra i vari apparati di sicurezza russi, un segnale significativo che riguarda l'andamento della guerra in Ucraina. Come Trump settimana scorsa, anche Putin arriva dunque a Pechino in una posizione di debolezza. È il vecchio caro amico, ma Xi Jinping non gli farà alcun importante regalo.
Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano, alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche in collaborazione con altri soggetti, probabilmente cinesi. Le prime uscite sono previste nel 2028, molto cauti i sindacati. Ci spiega perché Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
L'ennesima promessa. Stellantis ha annunciato che dal 2028 produrrà a Pomigliano d'Arco la sua e-car, una vettura del segmento piccolo full electric che si posizionerà a 15.000 euro. Nessun dettaglio sulla tecnologia definita dalla D Filosa di livello mondiale, sviluppata in collaborazione con partner selezionati che non sono però noti. Gli ultimi 20 anni, FCA prima e Stellantis poi, hanno presentato decine di piani che prevedevano investimenti anche roboanti che non hanno visto la luce. Cominciò proprio Sergio Marchionne con il famigerato piano Fabbrica Italia nel 2000, che prevedeva 20 miliardi di investimenti sui siti produttivi nel nostro paese. Poi arrivò nel 2018 il secondo piano da 5 miliardi. Difficile quindi dare credito a un gruppo che nel corso degli ultimi 25 anni ha presentato 10 piani industriali, ma nel frattempo ha ridotto la reale capacità produttiva della metà, dal 2023 al 2025, da oltre 750.000 veicoli a meno di 380.000. Comprensibile quindi l'accoglienza molto tiepida dei sindacati e delle istituzioni locali, che temono che Stellantis, come è successo negli ultimi anni, si fermi solo agli annunci.
Chiudiamo parlando di carcere, un problema strutturale di sovraffollamento aggravato dalle politiche repressive del governo, in carcere sempre più giovanissimi, quelli tra i 18 e i 20 anni sono saliti del 30% in 5 anni, e una popolazione detenuta che invecchia tra le sbarre. Sono alcuni dei punti principali del rapporto di Antigone, quest'anno intitolato Tutto chiuso, la coordinatrice nazionale, Susanna Marietti.
il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge, non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
Alle 22:30 la prossima edizione. Dalla redazione, buona serata e buon ascolto.